Buonasera a tutti, io sono Carlo Viglietta e sono un laico, sono sposato, ho due figli, faccio il medico, internista e geriatra, da parecchi anni però faccio il medico di famiglia qui vicino, vicino a Piazza Roma, anche in via Lussin Piccolo, e nella Santa Chiesa di Dio da circa quasi 40 anni, perché ho cominciato a 19, ne ho 59, faccio il biblista ambulante, è il vucumbra della parola di Dio, cioè cerco di andare in giro, di innamorare i fratelli della parola, così come me ne sono innamorato io. Oltre a questo ho un'attività di sostegno alle missioni, in quanto sono il segretario del Coro, che è stato il Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile. Lavoriamo a Roraima a fianco dei missionari della Consolata, che vi ho già preso la stampa, pagina 23, c'è una pagina intera dedicata alla tragedia in atto dello sterminio degli Yanomami da parte dei cercatori d'oro che avvelenano con il mercurio i fiumi, quindi gli Yanomami stanno morendo come le mosche, e c'è l'intervista proprio al nostro missionario che appoggiamo laggiù, fratello Carlo Zappini, che viene definito un eroe, e sono contento che la stampa una volta dica che un missionario è un eroe dei tempi moderni, da 40 anni a spendere la vita con queste popolazioni così primitive. Dalla mia attività biblica è nata la mia attività di scrittore, troverete al fondo un sacco di libri che ho scritto sulla famiglia, sul matrimonio, sul dolore, sull'Eucaristia, su separati, divorziati, omosessuali, quali cammini di fede, sulla scelta della povertà, insomma ci sono parecchie tematiche, tutti i diritti d'autore sono per i popoli indigeni di Roraima, per l'Istituto Missionario della Consolata della regione amazzonica di Roraima. Questa sera sono anche, mi chiedo scusa, particolarmente dentro al problema del dolore, perché mi sono appena rotto una costola e quindi mi agito un po' di meno delle altre volte, perché ho un male incredibile e non devo né ridere né respirare forte né tossire, perché per una banale caduta mi sono rotto l'ottava costa, ma questo forse mi aiuta un pochettino ad entrare un po' sul tema, è chiaro, una battuta un po' scherzosa, un tema così tragico, così drammatico come quello di questa sera. E voglio cominciare con una citazione, ve la faccio in latino perché fa fine, ma poi ve la traduco, ma in latino è talmente facile che lo capite al volo ed ha anche un suo fascino. Sono parole di Epicuro, che tra il IV e III secolo a.C. dice: «Deus aut vult tollere mala, e non potest, aut potest, e non vult, aut et vult, et potest». Si vult e non potest, imbecillis est. Si potest e non vult, invidus. Si neque vult e neque potest, et invidus et imbecillis est. Si vult et potest, quod solo Deo convenit, und ergo sunt mala, aut cum illa non tollit. Dio o vuol togliere il male e non può, o può e non vuole, o vuole e può. Se vuole e non può, è un Dio debole. Se può e non vuole, è un Dio ostile. Se non vuole e non può, è ostile e debole. Se vuole e può, e solo questo si addice a Dio, da dove allora proviene il male? E perché Dio non lo elimina? Vedete, in queste tragiche parole Epicuro sintetizzava l'angosciosa domanda che ha travagliato e travaglia tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Perché esiste il male? E se c'è un Dio che sia buono, perché lo permette? Perché Dio non lo elimina se ci vuole bene? Perché la malattia? Perché la sofferenza? Perché soprattutto il dolore del giusto? I patimenti del bambino innocente? La classica reazione che mi dicono i miei pazienti quando annuncio loro qualche patologia importante: ma che male ho fatto io per meritarmi questo? C'è gente che vuole entrare, se la dite. E se Dio c'è, perché non mi guarisce? Perché non ascolta le mie preghiere? E perché poi la morte, che tutti ci attende, che distrugge i nostri sogni e le nostre attese, i nostri amori, le nostre opere, che stronca ogni nostra felicità? Dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, dopo i campi di sterminio nell'ex Kosovo, dopo le stragi degli indigeni d'America Latina, è ancora possibile credere? Vedete, tutti gli uomini hanno sempre cercato una risposta a questo problema, perché dalla soluzione o meno di questo problema dipende se la nostra vita ha un senso oppure no, se la possiamo affrontare con speranza ed ottimismo oppure se è soltanto una tragica illusione, un orribile scherzo di cui siamo tutti delle vittime impotenti. E nella storia sono stati vari tentativi di risposta a questo atroce dilemma sull'origine del male. Non pretendo sicuramente di farvi un excursus completo, ma sicuramente voglio darvi alcune tracce, perché troverete in queste tracce, in fondo, le risposte del nostro vicino di casa, delle persone accanto a noi, quando non addirittura le nostre risposte di fronte al tema del dolore. La prima soluzione che io ho scritto sul piccolo schema è la cosiddetta soluzione dualistica, cioè fin dall'antichità molti hanno pensato che come c'è un'origine del bene, così ci sia un'origine del male. Quindi hanno pensato che esistano due divinità, una fonte del bene e una fonte del male. Per esempio, già per i culti mesopotamici avevamo un dio buono Marduk, a cui si contrapponevano delle divinità malvagie come Nergal o come Irra. Per gli egizi Osiride era il dio della fecondità, era il dio della bellezza, era il dio della vita, contrapposto a suo fratello Set, che era il dio del disordine, il dio della disgrazia e il dio della morte. Per il persiano Zarathustra abbiamo Mazda, dio del bene, a cui si contrappone Angra-Mainu, il dio del male. E guardate che questa posizione arriva anche nell'ambito cristiano. Pensate per esempio a Marcione, che scrive alla fine del primo secolo, che contrappone il dio buono del Nuovo Testamento, il dio misericordioso, il dio datore di vita, al dio cattivo dell'Antico Testamento, al dio vendicativo, assetato di giustizia. Pensate a Mani, da cui deriva il famoso manicheismo, ma siamo all'inizio del terzo secolo, che contrappone due principi primordiali: da una parte il signore della luce e dall'altra il signore delle tenebre da cui emana Satana. Guardate che questa è una posizione molto presente ai nostri giorni. Pensate a tutte le sette sataniche che vanno moltiplicandosi, pensate a tutti gli accessi alle arti divinatorie, alla magia, ai tarocchi, alle scienze occulte. Basti pensare alla chiesa di Satana di San Francisco, al tempio di Set, alla chiesa di liberazione satanica, all'ordine del lupo mannaro, e qui a Torino abbiamo la chiesa di Satana come organizzazione pubblica, abbiamo a Roma la confraternita di Efrem del Gatto, a Bologna abbiamo i bambini di Satana. Vedete, queste sono ideologie che ancora corrono. Ma a partire soprattutto dalla psicanalisi junghiana, in Dio stesso viene posta questa duplicità. Cioè Jung dice a un certo momento che in Dio esiste sia la fonte del bene che la fonte del male. E guardate che questa è la posizione più corrente. Quando devo dire a un paziente che lei ha un cancro, eccetera, la prima risposta è: perché Dio mi manda questo? Cioè Dio viene considerato l'origine del male. E considerare Dio l'origine del male è la roccaforte dell'ateismo contemporaneo. Se Dio è colui che permette la sofferenza dell'innocente, se Dio è colui che permette i campi di sterminio, se Dio è colui che permette gli stupri etnici che i militari del sesto plotone di frontiera fanno sulla popolazione Yanomami in Roraima, allora è meglio rifiutarlo e cercare la salvezza non in lui, ma nei nostri sforzi e nei nostri mezzi. Seconda linea ideologica, quello che ho chiamato il pessimismo metafisico, che dice che in fondo tutta questa vita, per dirlo alla Fantozzi, è una boiata pazzesca, è tutto male. Già l'epopea sumera o di Atra Asis, il Noè mesopotamico, diceva che gli uomini sono stati creati per essere degli schiavi degli dèi. Nella cosmogonia babilonese o in Numenlis, l'uomo è creato col sangue di Kingu, il dio malvagio. Quindi l'uomo è qualcosa di negativo. Per il mondo greco e romano la storia è frutto delle irresponsabili decisioni di Ananke, il fato. Anche per Platone la materia è intrinsecamente cattiva, solo il bevuraglio, il mondo delle idee, è il mondo dell'essere e del bene. Per il buddismo il velo di Maya copre una realtà tutta negativa, tutto è dolore. Guardate, questa è un'altra posizione anche molto frequente ai nostri giorni, specie dei giovani. La vita non ha un senso, la vita non ha un fine, è inutile che io lotti per dei valori che non esistono, è inutile che io mi impegni per cambiare le cose, tanto vale che mi faccia i fatti miei, che mi cerchi i miei paradisi artificiali in una musica assordante, nella droga, nell'alcol, negli psicofarmaci. C'è una corrente opposta, quella che ho chiamato, per semplificare, scuserete questa estrema semplificazione, ma vedete, ci aiuta a capire un po' i discorsi attorno a noi, quella del cosiddetto ottimismo metafisico. Cioè coloro che dicono, ma il male in sé non esiste, siamo noi che diciamo che certe cose sono male, Questo è affermato da tutte le ideologie panteistiche, cioè lo stoicismo, il brahmanesimo, lo gnosticismo, che dicono che esiste solo l'assoluto e siamo noi che consideriamo male alcune cose che in realtà magari sono anche bene. Pensate a Nietzsche, dice che il male appartiene all'etica degli schiavi. Bisogna dir di sì alla vita in tutte le sue forme, bisogna essere dei superuomini. È la linea di quelli che cercano il potere ad ogni costo, è la linea di quelli che cercano il successo sempre, è la linea di quelli che non si curano di nessuna etica pur di calpestare gli altri, pur di passare sopra gli altri. Ma guardate, questa linea è presente anche nel cattolicesimo. Insigni miei maestri spirituali, tra cui anche il carissimo Don Ottaviano, che era una persona che io amavo moltissimo oltre ad essere mio paziente ed è stato veramente uno dei miei maestri spirituali, lui diceva: il male in sé non esiste. Io dico di avere un cancro, ma magari agli occhi di Dio questo cancro viene per me. Quindi sono io che dico che certe cose sono male, no? In realtà magari sono un bene. Questa è una posizione, secondo me, molto pericolosa, perché non è certo facile, di fronte a certe atrocità o a certe tragedie, credere che queste siano oggettivamente per noi positive. Chi si sentirebbe dire agli ebrei dei campi di concentramento in Germania o ai musulmani nei campi di pulizia etnica dell'ex Jugoslavia che questo era il vero bene per loro? Io non mi sento di dire al mio paziente che ha un cancro: oh, che bello, guardi che è solo un'impressione che il cancro sia un male, perché magari agli occhi di Dio è una grande benedizione per lei. Sembra una posizione un pochettino pericolosa per me. Nella linea dell'evoluzionismo noi comprendiamo tutte quelle ideologie che dicono che il mondo va verso un superamento del male, verso una società perfetta, che la storia sta cambiando verso una perfezione. Pensate al marxismo, il marxismo che tramite il materialismo dialettico affermava che l'uomo con la scienza sarebbe diventato padrone della natura, sarebbe diventato il demiurgo del creato e quindi alla fine della storia sarebbe riuscito a liberare l'uomo da tutti i bisogni naturali, diventando padrone di sé, eliminando tutti i limiti, le sofferenze, le angosce. Il positivismo, che è così in auge nei nostri pensieri di oggi, dice che il progresso ci porterà all'eliminazione di ogni malattia, di ogni sofferenza, alla eliminazione della stessa morte. Anche la moderna psicanalisi afferma che qualunque comportamento umano, anche o psichico, anche assurdo, può essere spiegato, basta fare una terapia corretta e sufficientemente prolungata. E credo questo l'atteggiamento più diffuso ai nostri giorni, in cui tutti pensano che le scoperte scientifiche elimineranno il male dell'uomo ed elimineranno la stessa morte. Se hai un problema devi cercare lo scienziato giusto che te lo risolva. C'è questa corsa a passare da uno specialista all'altro. se sei in punto di morte fai come fanno i magnati americani, che si fanno ibernare, lo sapete, congelare nel frigo, e programmano magari così lo scongelamento al 2780, in cui sicuramente la scienza avrà trovato un modo per non farti morire. È il modello di uomo e di donna che la pubblicità ci presenta sempre, cioè di un uomo sempre bello, sempre giovane, sempre sano, sempre felice, che trova nel prodotto, nel consumo, la soddisfazione del suo bisogno. E io resto sempre un po' sbalordito quando vedo, scusatemi la prosaicità, le pubblicità dei pannoloni fatti da stupende quarantenni a cui ti giretti per guardarle e ammirarle, e non dalle nostre solite tremanti vecchiette che sono le utilizzatrici abituali di questi prodotti, ma capite, bisogna sempre dare l'idea che l'uomo è sempre bello, l'uomo è sempre sano, qualunque problema hai c'è una soluzione. E qualche volta noi geriatri spaventiamo la gente quando diciamo che c'è un orologio biologico, cioè ciascuno di noi è programmato per una serie di mitosi, di ricambi cellulari, che se vai proprio bene, cioè se non ti capita nessun inquinamento prima, non finisci sotto un'auto prima, eccetera eccetera, ti possono portare al massimo a 120 anni, ma dopodiché l'orologio biologico si spegne e la gente a questo punto si agita e si spaventa. E allora ecco l'esistenzialismo ateo, che nasce dalla sfiducia verso la metafisica, cioè l'interrogarsi sulle grandi domande dell'uomo, e che dice è impossibile arrivare a una risposta sui grandi problemi dell'essere, e allora accontentiamoci di esserci. Ma se io guardo il mio esserci, concludo come Heidegger che io sono per la morte, che io vivo per la morte, che io dal momento in cui nasco comincio a morire, mi avvicino alla morte. E allora di fronte a questo dramma, a questa angoscia, nasce, dice Jaspers, l'esperienza dello scacco. Sartre dice che nasce la nausea, famoso romanzo, la nausea, mi viene la nausea, perché se vivo per morire, se sto andando avanti alla morte, se non c'è una soluzione, non posso che vivere in questa dimensione di naufragio, come dice. E allora si conclude, l'uomo è passione inutile. E Camus conclude con una frase molto forte, c'è un solo problema veramente importante per la filosofia, il suicidio, cioè decidere se valga la pena di vivere o se è meglio ammazzarsi, perché tanto la vita è un andare verso la morte. Ecco che allora di fronte a queste difficoltà a trovare una soluzione, una spiegazione, un senso al problema del dolore, molte persone, e questo è l'atteggiamento di buona parte dei nostri contemporanei, preferiscono non pensarci. Assistiamo soprattutto oggi a questa carenza di pensiero. Il Santo Padre Benedetto XVI fa una crociata in questo senso, invitando gli uomini alla ragione, alla ricerca del senso, a usare la testa, a cercare di nuovo il pensiero. Ma invece di fronte alla difficoltà di trovare un senso al vivere, al morire, ecco che allora si preferisce rimuovere il problema e cogliere quel tanto poco che la vita quotidiana ci può offrire. È la filosofia del carpe diem, cogli l'attimo, vivi l'oggi, e poi chi vivrà vedrà. Quando io ero ragazzo, e vedo che molti di voi sono della mia generazione, vi ricordate, il grande problema era la salvezza. Tutti ci si diceva che dovevamo pensare alla nostra salvezza. Adesso trovate qualcuno in giro che pensi alla sua salvezza. L'unico problema è la salute. Il problema della salute ha sostituito il problema della salvezza. E allora vedete che le chiese sono in crisi, i confessionali si svuotano, i sacramenti sono sempre meno frequentati, ma abbiamo il boom della palestra, del beauty center, dell'istituto di bellezza, della moda, della chirurgia estetica, cercano di entrare dei signori, della clinica per il relax. E il modello televisivo, vi dicevo, è quello delle telenovelas, degli spot, con gente sempre bella, sempre sana, piena di voglia di vivere. Il problema del dolore viene rimosso, Se uno è ammalato lo si ritira nel centro specializzato, se è vecchio lo si segrega nella casa di riposo, se è vicino alla morte lo si porta a spegnersi nell'ospedale. Io faccio il medico da 34 anni, mi ricordo che i primi anni della mia carriera la richiesta che mi veniva fatta di fronte all'anziano in casa in fase terminale era: dottor, calo fa sapere che entra il suo letto, dottore, faccia di tutto perché possa morire nel suo letto. Sapete che sarà 15 anni che non me lo dice nessuno? Anzi, come l'anziano si aggrava, mi dicono: dottore, vorrà mica che muoia in casa, faccia il foglio di ricovero. Dicono: guardi che in ospedale non gli fanno più niente, se non... Ah, no, no, vuol mica che i bambini vedano il nonno morire. Ma come non vedano il nonno morire? La morte fa parte della vita. La morte fa parte della vita. Una volta la morte era presentata come magistra vite. Fin da piccoli ci veniva insegnato a confrontarci con questo momento, no? A pensare ad essa per avere conforto adesso e nell'ora della nostra morte, come diciamo sempre nell'Ave Maria. Io ricordo quando ho fatto il Valsalice, quindi sono un ex allievo anche dei Salesiani, e una volta al mese si faceva l'esercizio della buona morte, vi ricordate, no? Se qualcuno di voi proviene da questa cultura salesiana, che era un pochettino tragico, perché ricordo benissimo quando si cominciava a dire: e quando il rigore della morte cominciava a prendermi la gamba destra, e dal piede salirà il ginocchio, e dal ginocchio occhio arriverà l'anca, allora in quel terribile momento, e tutti misericordiosi, Gesù abbi pietà di me, poi si comincia dall'altra parte, e quando il rigore della morte comincerà dal mio piede sinistro e arriverà il ginocchio, e così tutti gli altri, allora in quel terribile momento misericordioso, Gesù abbi pietà di me, poi si faceva un fatto della gloria per quello di voi che sarà il primo a morire, e lì tutti toccavano terra, cioè. Però al di là di queste cose c'era un grande sapienza. Adesso io capite che faccio un po' sbagliato, ma c'era una grande sapienza, cioè ci si invitava a capire che la morte fa parte della vita, e anzi che bisogna fin da piccoli portare i nostri bambini al confronto con questa realtà che fa parte della vita. Ora non c'è più un confronto personale su questi temi, c'è un confronto di tipo mediatico. Il dolore diventa spettacolo. Leggevo qualche tempo fa che hanno calcolato che un bambino a 9 anni ha già visto in TV 11.000 morti, tra le scene del terremoto, i western, le sparatorie, i film, i cartoni animati giapponesi, tutte queste cose qui. Ma sono tutte morti spettacolo. Ma i videogiochi, pensate, che uccidono, esatto. Sono sempre dolore degli altri, dolore godibile, dolore di fronte al quale posso cambiare canale se non reggo l'emozione. E allora arrivo di fronte alla mia malattia e alla mia morte senza essere minimamente preparato, e quindi con un tragico carico di sbigottimento, di paura e di angoscia. Allora ecco che questa sera, di fronte all'insufficienza delle risposte umane al problema fondamentale del dolore, vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla divina rivelazione, sapendo che la divina rivelazione ci dà più risposte apparentemente al tema del dolore, ma vedremo che alla fine la risposta è una sola, rappresentata anche se con diverse sfaccettature. Vi prego già fin da subito di tener conto che c'è anche una progressione di rivelazione, voi sapete, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Mi permetto di segnalare persone che vogliono fare. Tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E quindi soltanto nel Nuovo Testamento abbiamo la completezza di questa risposta. Ma vogliamo cominciare da subito aprendo la Bibbia e quindi aprendo il libro della Genesi. La Sacra Scrittura è subito preoccupata di non porre al male un'origine cosmologica, un'origine metafisica, come nei miti babilonesi, nei miti cananei che abbiamo prima fugacemente accennato. Cioè il libro della Genesi ha un'ansia di dire: no, Dio non è la causa del male del mondo. E fin dalle prime pagine della Bibbia si avanza un postulato: si dice è l'uomo con il suo peccato che si è procurato la malattia, la sofferenza, la morte. Questa è la proposta che vedremo percorrere buona parte dei libri del cosiddetto Pentateuco, cioè i primi libri della scrittura, continua nei libri storici e troveremo poi molti testi anche neotestamentali, soprattutto Paolini. Che cosa ci dice la Genesi? La Genesi ci dice che Dio voleva un mondo bello, voleva un mondo bello. Dio crea un mondo senza male e senza dolore. Ogni giorno della creazione è scandito da questo Padre Eterno che si frega le mani soddisfatto dicendo è cosa buona, è cosa buona, è cosa buona. E quando arriva addirittura a creare l'uomo, dice cosa molto buona. E in questa bontà, in questa bellezza, l'uomo vive in armonia con Dio, chiacchiera con lui nella brezza della sera. L'uomo vive in armonia con la natura, di cui è il Signore e il custode. L'uomo vive un'armonia di coppia meravigliosa. I due addirittura, si dice in termine poetico, erano nudi e non ne provavano vergogna. C'era una completa unione, un completo rispetto. Erano davvero l'aiuto un per l'altro reciproco. L'uomo viveva immortale, non conosceva la morte. Ma a un certo momento, ecco che se la Bibbia comincia a interrogarsi, ma se Dio ha fatto un mondo così perfetto, da dove viene il male? E allora viene introdotta questa strana figura, che è la figura del serpente. Ma attenzione, il testo che ci presenta questa figura del serpente è di tradizione molto antica, anno 1000 circa, attenzione gli avvista, capitolo 3 della Genesi. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. Questo capitolo è sicuramente debitore a molte culture orientali della stessa tipologia del serpente. Il serpente come mostro primordiale era presente sia nei racconti babilonesi della creazione, sia nell'epica sumerica di Gilgamesh, ed è sempre stato messo in contatto, in relazione con la magia, con l'occultismo, con la divinazione, eccetera. Ma attenzione, per la Bibbia il serpente non è una divinità, non è il principio metafisico del male. Si dice subito con forza che è Shayat Sadeh, cioè è una bestia. Era una bestia, una bestia selvatica, un animale, una creatura. Noi sappiamo oggi che la lettura corretta di questo genere letterario, voi sapete che spesso la Bibbia cerca di esporre alle origini dei fenomeni, di cercare nelle origini primordiali dei fenomeni che vediamo quotidianamente realizzati tra noi. Ed è un fatto comune che i serpenti alla più parte della popolazione facciano schifo, e soprattutto alle donne. E allora si va a vedere, dice, ma perché questo animale fa così schifo? E si pensa che all'inizio ne abbia combinata qualcuna di grossa. Ma è un animale del campo. Il male è demitizzato, è dedivinizzato, è rappresentato come un essere del campo, cioè che appartiene alla realtà delle cose che non sono in Dio. Allora, se il serpente, il male, è presentato, non è però spiegato, è presenza improvvisa che c'è già lì, che precede l'uomo. Chi l'ha posto? Qual è la sua origine? In queste pagine non viene detto. Il serpente è il prototipo della creatura che liberamente usa della propria libertà contro la parola di Dio. È l'opposizione alla parola, è la possibilità di dire di no a Dio, quella possibilità che l'uomo e la donna conoscono da sempre e di cui hanno subito una familiarità, e l'eventualità della disobbedienza a Dio. Non per niente nella tradizione posteriore diventerà il diavolo, dal greco diavallo, cioè divisore, colui che mi divide da Dio e quindi ci divide tra di noi. E allora ecco il cosiddetto peccato delle origini, il primo peccato. L'uomo mangia dell'albero della conoscenza del bene e del male. Che cosa vuol dire questo? È il desiderio di autonomia etica. Cioè Dio gli aveva detto, guarda, se tu vuoi essere felice, fai quello che ti dico io, perché ti amo talmente tanto che non posso che proporti che vie di felicità, di pienezza, di realizzazione. Se invece fai di testa tua, ne porti poi le conseguenze. L'uomo vuole essere lui quello che decide ciò che è bene e ciò che è male per sé. L'uomo non accetta che sia Dio a decidere per lui quello che è male e quello che è bene. Tanto è vero che sapete che l'atto in sé della prima trasgressione nella Bibbia non è raccontato, non si parla né di peccato sessuale, né di rifiuto di procreare, né di golosità o di altre abilità che sono state tirate fuori nei secoli successivi. Sicuramente, come l'uomo fa una scelta per conto suo diversa da quella di Dio, perde la sua armonia con Dio, e lo vediamo nascondersi agli occhi del Signore, perde la sua intimità con il Creatore, perde questa capacità di vivere nel piano di festa di questo paradiso, al punto che sarà fuori, ecco, la cacciata di questo piano di felicità voluto da Dio, perde l'armonia con la natura. Se prima il lavoro era il lavoro bello del giardiniere, adesso noi sappiamo, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo, per spine cardi produrrà per te e mangerai l'erba calpestre. Ma perde anche l'armonia di coppia. I due si accorgono di essere nudi, la sessualità diventa una cosa sporca, l'unità tra i due è disgregata, Verso tuo marito sarà il tuo istinto, viene detto alla donna, ma egli ti dominerà, non siete più aiuto l'un per l'altro simile. La fecondità, che prima era partecipazione al piano stesso di Dio, avviene nella tribolazione, partorirai con dolore, ma soprattutto perdo la vita. Ecco che allora entra nel mondo la morte. Vedete, è una dottrina questa molto, molto chiara, secondo me, ai tempi d'oggi. Perché che il male sia frutto del peccato è un qualche cosa che a noi è estremamente vicino. Lo comprendiamo con molta facilità. Le scienze moderne sottolineano come tante malattie sono frutto di un dissennato uso dei beni naturali da parte dell'uomo. Tutti noi sappiamo il rapporto che c'è tra il fumo di sigaretta e i tumori dell'apparato respiratorio, tra l'abuso dell'alcol e la cirrosi epatica, tra le esposizioni alle polveri di asbesto e il mesotelioma pleurico, tra la lavorazione di certi coloranti, pensate al processo dell'ICCA, di ciliegia, la nilina e il carcinoma della vescica. Tutti sanno che se mangiamo troppo ci sale il colesterolo, i trigliceridi, la pressione, poi ci viene uno sciupum. Tutti noi sappiamo che c'è un legame tra l'abuso di certe sostanze in gravidanza e certe malformazioni. Tutti noi abbiamo presenti i rischi del nucleare dopo l'esperienza di Chernobyl. Tutti noi sappiamo come tante malattie nascono dalla povertà, dalla denutrizione. Sul giornale d'oggi si racconta questa strage dei miei amici indios giù a Roraima, perché si è impennato il prezzo dell'oro nella crisi internazionale, 1500 galimperos hanno invaso le aree indigene, questi indigeni non hanno anticorpi contro le nostre malattie e gli indigeni muoiono a migliaia. Ma muore la migliaia non perché Dio li fa morire perché sono cattivi o perché sono pagani, ma perché gli uomini per la sete dell'oro vanno là e portano le loro malattie. E per di più, per poter estrarre l'oro dai bordi fluviali, fanno questi getti di mercurio tremendi, il mercurio inquina il fiume, muoiono tutti gli animali e muoiono tutte le persone che bevono i derivati mercuriali. Ma non è Dio che sta ammazzando gli animali, è la nostra cupidigia, è la sete dell'oro. Vedete, anche tante catastrofi naturali, no? Che vediamo sempre di più, il terremoto, lo tsunami, le alluvioni, eccetera, però i giornali ci dicono sempre che spessissimo dietro a questo c'è una causa umana, perché abbiamo voluto edificare fin sul ciglio del torrente per avidità, perché abbiamo estratto tutto il petrolio che c'era nelle falde acquifere dei deserti, per cui le falde acquifere sono precipitate, la desertificazione aumenta e quindi il clima cambia e aumenta l'effetto serra, eccetera, eccetera, ma spessissimo noi troviamo delle cause umane al male dell'uomo. Spessissimo vediamo come siamo noi, no? Che provochiamo queste cose. Così molti scrivono la tragedia di Auschwitz, la tragedia dei campi di sterminio. Non è Dio che ha fatto morire gli ebrei, è stata la crudeltà di un fanatico e della sua parte politica, è stata la crudeltà di quelli che hanno inventato questi mezzi assurdi di distruzione di massa che ha procurato questo. Ecco, vedete, noi capiamo molto bene che la Bibbia ha ragione quando si dice che buona parte del male del mondo deriva dalla cattiveria degli uomini, dalle scelte che noi continuamente facciamo. La parola di Dio ci richiama con forza alle nostre responsabilità collettive nei riguardi del creato, nei riguardi dell'ambiente, ma ci dice anche un'altra cosa. Il mito del racconto del peccato originale ci dice con chiarezza questo, che ogni nostra azione individuale, anche se compiuta nel segreto della mia stanza, ha delle ridondanze, se è il male, verso tutta l'umanità, verso tutto il creato, verso tutto il cosmo. Se è il bene, ha delle ridondanze in positivo, verso tutta l'umanità, verso tutta la terra, verso tutto il cosmo. Questo è il senso del peccato originale. Il peccato originale è che io, con le mie azioni, produco del male o produco del bene a tutto il creato e che a mia volta nasco in un mondo che è già segnato dal peccato degli altri. Questo è un valore molto importante che responsabilizza molto l'uomo. Il messaggio della Genesi è di estrema valorizzazione delle possibilità umane, perché presenta l'uomo come capace, nel retto utilizzo della sua libertà, di collaborare con Dio a un mondo migliore, a un'umanità migliore, ma ricorda anche all'uomo la possibilità di operare un male che misteriosamente non si ritorce solo contro di lui, ma anche contro tutti i suoi simili, contro tutto il creato, contro tutto il cosmo. Sono gli svolti meravigliosi e terribili della libertà umana. Ma se la Genesi quindi ci spiega, direi buona parte, del male del mondo, tanto male del mondo resta però ancora senza significato. Le sofferenze del giusto, i patimenti dell'innocente, a chi saranno da ascriversi? Spesso non è visibile, in tante afflizioni o tormenti dell'uomo, un collegamento diretto tra un peccato e le sue conseguenze. Il male, la catastrofe, piombano talora improvvisi su bambini, su donne, su anziani, su persone assolutamente innocenti. Il bambino che muore di leucemia a 4 anni, che colpe ne ha? Quello che nasce malformato, che cosa ne può? E spesso che cosa ne possono i suoi genitori? Il santario che si infetta curando un malato di AIDS o il missionario che si prende la lebbra durante il suo apostolato? A chi devono dire grazie? Anzi, rispondere che è il peccato degli altri che provoca questo non ci soddisfa, perché devo pagare io delle colpe altrui. Un Dio che permetta che io paghi le colpe degli altri è un Dio ingiusto. Guardate che anche Gesù si è ribellato a questa concezione. Vi leggo un brano molto interessante, Luca 13:1-5. Quel giorno che Gesù apre la Gazzetta di Gerusalemme e legge due notizie in prima pagina sulla Gazzetta di Gerusalemme. Gli si presentarono alcuni alferini di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. L'altra notizia era di quei 18 sui quali rovinò la torre di Siloam e li uccise. Gesù dice: credete forse che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Quando i discepoli passano davanti a quel tale che era cieco dalla nascita e gli chiedono proprio questo: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché egli nascesse cieco? Gesù rispose: non ha peccato né lui né i suoi genitori, anzi, se foste ciechi non avreste nessun peccato. E vedete, anche la tradizionale teologia dell'espiazione pone molti problemi alla sensibilità moderna. Che cos'è la teologia dell'espiazione? Voi sapete che nella grande tradizione cristiana è nata una corrente che diceva: ecco, Adamo ed Eva hanno compiuto il primo peccato, il Padre Eterno a le arrabbiasse, no? Se l'è legata qui e non c'è stato verso di essere più amico degli uomini. Gliela mandate dietro in tutti i coloni, questi poveri uomini chiedevano pietà, facevano sacrifici, pregavano, hanno costruito il tempio, ma il Padre Eterno è diventato irremovibile, per la Dio, piaia in pum, no? Gli avevano preso la famosa mela. Ecco, e ci dicevano a catechismo ai bambini, perché? Perché l'offesa fatta a Dio, che è infinito, è infinita e pertanto esige una riparazione infinita. E qual era il succo di questa cosa? Che questo Dio si placava solo massacrando suo figlio su una croce. Allora poi era contento. O come era contento questo Dio di aver ammazzato suo figlio sulla croce? Era proprio soddisfatto e si riconciliava con gli uomini. Ora, questa teologia, secondo me, è una teologia pericolosissima. È una teologia profondamente atea. È una teologia assolutamente anti-evangelica. Perché questo Dio, che per un senso assoluto di giustizia diventa vendicativo e sanguinario, giudice crudele, pronto a chiederti conto dei tuoi crediti fino all'ultimo centesimo, contrasta vivamente con il Dio Padre, anzi il Dio Abba, il Dio Papà, presentatoci da Gesù Cristo, il Dio che prova più gioia per un peccatore che si pente che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza, il Dio amore rivelatoci da Gesù Cristo. Allora vedete, la concezione che il male del mondo deriva dal peccato dell'uomo da una parte ci sottolinea sicuramente delle rivelazioni importanti, dall'altra ci lascia irrisolti molti problemi. E allora cerchiamo altre risposte nella Bibbia. La seconda grande risposta che la Bibbia dà è quella che io ho chiamato la teologia della retribuzione. Questa teologia trova come fondamento l'esperienza dell'Esodo, quella che è l'esperienza fondante della fede di Israele. Voi sapete, Israele era un popolo di schiavi in Egitto e a un certo momento si accorge che per la prima volta nella storia c'è un Dio che non è il Dio del sovrano, il Dio del potente di turno, il Dio del faraone, ma il Dio dei poveretti, il Dio dei disperati, il Dio degli oppressi, il Dio degli schiavi. Questo Dio che sente la miseria del suo popolo e scende a liberarlo. E allora capisce che questo Dio è il Dio della vita. È il Dio che dà la vita ai poveri, è il Dio che dà la gioia agli afflitti, è il Dio che dà la salute ai malati, è il Dio che dà la libertà agli oppressi, è il Dio Goel, cioè Redentore, Salvatore, colui che mi redime, che mi riscatta. E allora in questo contesto viene elaborata quella che viene chiamata nella Bibbia la teologia delle due vie. Avessimo tempo di leggere anche solo Deuteronomio 28 e Deuteronomio 30, capiremmo la bellezza di questa teologia. Che cosa dice questa teologia? Se Dio è la vita, è l'amore, è la pienezza, è la meraviglia, è la felicità, se io sto dalla parte di Dio, avrò vita, avrò pienezza, avrò felicità, avrò realizzazione. Se io mi allontano da Dio, se io dico di no a Lui, vado verso la morte, vado verso l'infelicità, vado verso la tristezza, vado verso il dolore. Sono capitoli molto belli, in cui il Signore dice: se mi amerai, osserverai la mia parola, starai sempre bene, avrai buona salute, vincerai sui tuoi nemici, i tuoi campi fruttificheranno 10 volte, la tua vacca partorirà 2 volte l'anno, avrai abbondanza di frutti, non ci sarà mai la siccità, i tuoi figli saranno numerosi, vivrai un rapporto coniugale stupendo. Ma se ti allontani da me, ti verrà la malattia, la sofferenza, l'unghia incarnita, la broncopolmonite, la aterosclerosi, la tachicardia, ti vengono tutti un trattato di patologia e inoltre i nemici verranno nella tua città, te la distruggeranno, ti faranno schiavo, ti porteranno in esilio, vivrai un'esperienza dolorosa con i figli, un'esperienza coniugale terribile, eccetera, eccetera. La teologia delle due vie, cioè chi sta dalla parte del Signore è nella felicità, chi si allontana da lui è invece votato verso la morte. E allora ecco, in tale contesto nasce questo meccanismo: se tu sei buono, Dio ti premia, se sei cattivo, sei tu che ti allontani dalla fonte della vita e ti autocastighi. Questo è un grande concetto. In questi giorni stiamo facendo al Sant'Anna un corso biblico sul libro dei Re e stiamo vedendo come l'analisi che il teologo deuteronomista fa della storia di Israele non sia un'analisi sui successi politici, militari, economici di questi re, ma questi re siano giudicati soltanto alla luce della parola di Dio. Cioè, se sono stati fedeli al Signore, ecco, queste sono delle persone felici. Se si sono allontanati dal Signore, è per quello che avete perso la guerra, è per quello che vi hanno fatto schiavi, è per quello che vi hanno deportati in Babilonia, è per quello che vi hanno distrutto la città. Tutta la storia è letta alla luce di questa teologia della retribuzione. Il bene premia, il male castiga. Ma questo è un discorso che funziona anche qui fino a un certo punto. Perché tutti noi abbiamo presente continuamente che ci sono tanti empi che prosperano, che ne combinano di tutti i colori a livello politico, sociale, ma sono sempre in auge, e invece ci sono tanti poveretti che sono brava gente, onesta, fedele al suo Signore e che invece portano delle croci terribili. Allora vedete che Israele cerca di modulare questa teologia. E si passa da quella che è la cosiddetta retribuzione immediata personale, cioè se sono buono star bene, se sono cattivo vado a finire male, è una visione ad esempio molto, molto presente nel protestantesimo, che fonda un po' il capitalismo americano. Voi sapete che i protestanti dicono: ah, se io sono fedele al Signore sarò ricco. Ci sono tanti che sono fedeli al Signore, sono molto poveri, non è una teologia che funziona molto bene. Allora ecco che si pensa alla cosiddetta retribuzione collettiva. Ecco, tu magari soffri, ma i tuoi figli staranno bene, il tuo popolo staranno bene, la tua comunità avrà un giovamento. Altre volte la sanzione è differita alle soglie della vita, cioè sì, adesso stai male e invece l'empio prospera, ma vedrai che prima della fine della vita il Signore farà purim, farà ribaltamento delle sorti, e prima della fine della vita il giusto sarà premiato e l'empio sarà castigato. Anche questa non funziona, e allora si arriva alla cosiddetta retribuzione escatologica, cioè lentamente si fa strada in Israele che questo Dio a un certo momento, proprio perché è un Dio buono e giusto, ti darà una ricompensa o un castigo che sono magari al di là della tua vita, e nasce confusamente in Israele l'idea di un al di là, perché anche l'idea della morte, no, che tanto tutti appiattisce, non è un'idea soddisfacente. Tutti ricorderete la famosa A livella di Totò, no? E qui Totò dice: è vero, tutti adesso stiamo diventando vermicelli, ma intanto tu te la sei goduta tutta la vita, o ricco sfondato, e io che facevo lo spazzino ho tirato la cinghia tutta la vita. La giustizia non c'è, non è vero che la morte è un livello, perlomeno se lo è, viene dopo percorsi di giustizia in cui gli empi hanno prosperato e magari i giusti hanno molto sofferto. Altre volte la Bibbia non si interroga sull'origine del male, ma si interroga sul suo scopo. E allora ecco che si parla del dolore come pedagogia divina. Cioè, qualche volta la Bibbia dice: ma non stiamo a vedere perché il dolore arriva. Noi riusciamo a capire però che il dolore può essere talora il metodo pedagogico, con cui Dio, padre e maestro, educa l'uomo, lo distoglie dal male, lo avvia al bene, lo mette alla prova per saggiarne la fede, per fortificarne la fede, per introdurlo più intimamente al mistero dell'unione con Dio. È l'esperienza del deserto. Sapete quanto è importante per Israele l'esperienza del deserto? Cioè Dio talora ti toglie i beni di questo mondo per farti capire che Lui è il solo bene. È l'esperienza della prova. Tutti i grandi patriarchi di Israele, pensate ad Abramo, pensate ad Ezechia, pensate a tanti giusti, hanno subito spesso la prova. Ecco, il momento può diventare il dolore può diventare momento di purificazione, può diventare momento di crescita, può essere anche un tempo di grazia e di benedizione. Il dolore sì può chiudermi nella disperazione, nell'angoscia, ma può essere anche un'occasione in cui io invece divento più capace di cogliere l'unico bene assoluto che è Dio nel momento in cui i miei beni terreni o di salute si sciolgono. Oppure divento più capace di capire gli altri, divento più capace di essere solidale con gli altri. C'è quel famoso Salmo 49 che io amo molto, che ripete come ritornello: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. E allora può essere davvero un momento in cui nel deserto della vita noi diventiamo capaci di ascoltare Dio, di trovare il Signore, di capire di più i fratelli, di amarli di più. E allora ecco che il credente è colui che anche nella prova, anche nella sofferenza, arriva a dire con San Paolo, nella lettera ai Romani, diligentibus eum omnia cooperantur in bonum, cioè per chi ama Dio tutto va a finire bene. O come diceva il grande Manzoni, che io amo molto, nel suo capitolo 8, Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per preparare nel loro una più certa e più grande. Ecco, sono varie posizioni che nell'Antico Testamento cercano di dare una risposta o in qualche modo un senso al tema del dolore. Ma io quella che credo, e che ho lasciato per ultimo, che sia davvero la grande rivelazione che comincia nell'Antico Testamento in maniera chiara e troverà la sua completezza nel Nuovo, e questo sarà il tema dell'altra volta, è quella che io chiamo la teologia della creaturalità. Se voi riflettete un momentino e mi dedicate questi 5 minuti di assoluto sforzo anche mentale, credo che avete davvero fatto un dono alla vostra vita. La teoria della creaturalità è la lettura che soprattutto i padri greci fanno dell'Antico e del Nuovo Testamento. Questa concezione parte da una riflessione. Dio ha creato l'uomo per amore. Dio non ha avuto bisogno, non aveva bisogno degli uomini. Il dogma cristiano della creatio ex nihilo, cioè della creazione dal nulla, è perché Dio gratuitamente ci crea. Dio crea l'uomo perché vuole avere un amato, vuole avere una relazione amorosa, vuole avere un altro in cui riversare il suo amore, vuole avere un partner dell'amore. Ma, essendo Dio infinito, illimitato ed eterno, per creare un altro che fosse altro da lui, ha dovuto creare il finito, illimitato, immortale. Allora, Dio è infinito, vuole creare qualcuno con cui relazionarsi, deve creare qualcuno che sia altro da lui, e l'altro dell'infinito è il finito. Allora, attenti, il male, la malattia, la morte non sono una punizione mandata da Dio, ma fanno parte dell'ordine creazionale, fanno parte dell'ordine biologico, fanno parte del fatto che io non sono Dio, fanno parte del fatto che io non sono il creatore, ma che sono non Dio, ma che sono una creatura. Guardate che questa idea che la morte non è frutto del peccato dell'uomo, ma preesistesse all'uomo stesso, è un'idea che è confermata anche dal punto di vista scientifico. Al giorno d'oggi l'evoluzione ci dice che il Big Bang primordiale è avvenuto circa 15 miliardi di anni fa 400 milioni di anni fa compaiono i primi vertebrati, 2 milioni di anni fa compare l'Homo sapiens. Ma tra i 400 milioni di anni fa in cui compaiono i primi vertebrati e i 2 milioni di anni fa in cui compare il primo Homo sapiens, passano 398 milioni di anni. E in questi 398 milioni di anni la morte c'era già. Tanti animali sono morti, tante specie si sono addirittura estinte, pensate ai dinosauri. I dinosauri preesistono ai primi uomini, eppure c'erano, eppure sono morti. Allora vuol dire che la morte non è colpa del peccato del primo uomo, ma la morte fa parte del limite creaturale. Io qualche volta chiamo un po' scherzosamente questa riflessione Jurassic Theology, teologia dei dinosauri, però ci porta ad affermare che il peccato dell'uomo non può essere stato la causa della morte fisica. Cioè l'invecchiare, l'ammalarci, il morire fanno parte del fatto che siamo creature, del fatto che siamo altri da Dio, del fatto che siamo diversi da Lui. Guardate, questa non è una teologia di qualche innovatore, è la teologia del Catechismo della Chiesa Cattolica. E vi leggo proprio i brani. Numero 302: la creazione ha sì una propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del Creatore interamente compiuta. È stata creata in statu vie, cioè in stato di via, verso una perfezione alla quale Dio l'ha destinata, ma che deve ancora essere raggiunta. Paragrafo 310. Perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male? Nella sua infinita potenza, Dio potrebbe creare sempre qualche cosa di migliore. Tuttavia, nella sua sapienza e nella sua bontà infinite, Dio ha liberamente voluto creare un mondo, ripete la stessa frase, in stato di via verso una perfezione ultima. E questo divenire, nel disegno di Dio, comporta, con la comparsa di certi esseri, la scomparsa di altri. Con il più perfetto, il meno perfetto. Con le costruzioni della natura, anche le distruzioni. Quindi, insieme con il bene fisico, esiste anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione. Ho letto il Catechismo della Chiesa Cattolica, paragrafi 302 e paragrafo 310. Attenzione! Dio crea l'altro da Lui, ma Dio sa che far sorgere un altro da Lui, cioè un non Dio, significa creare l'imperfetto, significa creare l'incompleto. Ma fa questa scelta perché per Lui il valore supremo è coinvolgere la creatura in una relazione amorosa con Lui. La cosa più importante è che noi diventiamo gli amanti, i fidanzati, gli sposi, sono termini perfettamente biblici, di Dio. Ecco che Dio, per avere una relazione amorosa con noi, dice la cosa più importante è che tu sia il mio amante e che tu abbia una relazione amorosa con me. Allora vedete, l'importanza della vita umana non è che la vita umana non abbia handicap, siamo tutti in salute, stiamo tutti bene. L'importanza della vita umana è che è il luogo della mia relazione amorosa con Dio. Allora anche la vita di un handicappato grave, anche la vita di un malato grave, di un malato terminale, sono vite degne di essere vissute perché sono il luogo della mia relazione amorosa con Dio. È uscito un documento bellissimo sui bambini decerebrati, fatto dalla congregazione della dottrina della fede alcuni anni fa, in cui si dice anche il bambino decerebrato non è uno scarto da buttare via, perché se il Signore lo ha messo all'interno della creazione è perché in maniera misteriosa questo bambino decerebrato possa avere una relazione amorosa con lui. Quello che conta nella vita non è che abbiamo due gambe, non è che abbiamo due braccia, non è che ci vediamo, è che abbiamo una relazione amorosa con Dio. Ecco che allora il dono più grande che Dio ci fa è proprio questa diversità da lui, perché mi permette di diventare amante di Dio, perché mi permette di essere in relazione con Lui. Io mi arrabbio di trovarmi finito, limitato, mortale, ma il piano di Dio, questo è il dono più grande che poteva farmi, perché io posso fare l'amore con lui, come dice l'Antico e il Nuovo Testamento, conoscere Dio. Voi sapete che il verbo conoscere, Yadà, indica addirittura la conoscenza carnale, è diventare una cosa sola. E quando Giovanni ci dice che lo scopo della vita è conoscere Dio, non vuol dire andare al corso biblico, sapere tanto il catechismo a memoria, ma vuol dire avere una relazione amorosa, intensa, nuziale con lui. Questo è lo scopo della vita di tutti gli uomini. Proprio perché Dio mi ha fatto diverso da lui, io sono persona che si relaziona con lui. Io sono Carlo Miglietta di fronte a colui che è. Guardate che roba. Dio è colui che è e io sono io perché sono diverso da lui, perché sono limitato, perché sono finito. Quindi la diversità da lui, l'essere altro da lui, è il dono più grande che poteva farci, perché ci costituisce suoi interlocutori, ci dà la possibilità di essere suoi partner nell'amore. Ma attenzione, punto 3, punto 1, Dio infinito per amore crea l'altro da lui, quindi crea infinito. Punto 2, questa finitudine è il dono più grande che poteva farci, e lo dobbiamo comprendere nel tempo della malattia, dell'handicap, della sofferenza, perché è in ogni caso il luogo in cui io mi rapporto in relazione d'amore con te, con lui. Ma punto 3, Dio soffre nel vedere il suo amato sottomesso alla finitudine, sottomesso alla morte. Guardate che il Dio dei cristiani non è il motore immobile di aristotelica memoria, eh? Il Dio dei cristiani è un Dio che soffre, che si commuove, è il Dio misericordioso, è il Dio pietoso, ricco di grazia. E allora Dio si commuove profondamente per la nostra creaturalità e nel momento stesso in cui ci crea finiti, limitati, mortali, pensa al modo di farci diventare infiniti, illimitati, immortali. Per questo, nel momento stesso in cui Dio crea, Dio progetta l'incarnazione del Figlio, per mezzo della quale egli stesso, l'infinito, si farà finito, prenderà su di sé il limite dell'uomo, prenderà su di sé il limite del creato fino alla morte, e per il mistero della sua risurrezione porterà la nostra finitudine, la nostra angoscia, la nostra sofferenza, la nostra morte nell'eternità, nell'immensità della sua vita divina. Come dice brillantemente Sant'Atanasio nel De Incarnazione Verbi, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Allora vedete, in quest'ottica, l'incarnazione del Figlio non è un incidente di percorso dovuto al peccato dell'uomo. Cioè nella vecchia teologia dell'espiazione, ecco, l'uomo, Dio si era arrabbiato per il peccato dell'uomo, aveva rotto i ponti, l'unico modo per saldare questo dissidio insanabile era l'incarnazione del Figlio. No, anche se l'uomo non avesse peccato, ci sarebbe stata l'incarnazione. Perché? Ma perché ce lo dice con chiarezza tutta la scrittura. Quando nel prologo Giovanni ci dice, in principio era il verbo di Gesù Cristo, e il verbo era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Paolo nella lettera ai Colossesi dice, in lui tutte le cose sono state create, e tutte sussistono in lui. In Efesini dice, in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Allora vedete, l'incarnazione non è frutto del peccato dell'uomo, l'incarnazione è un gesto creazionale. Il creato è completato soltanto in Cristo, il progetto di Dio trova la sua definizione soltanto in Cristo, Cristo che è Dio l'infinito, che si fa finito per farci infiniti. Ecco che allora voi direte, ma la Genesi ci ha presentato un inizio tutto rose e fiori, ma fratelli e sorelle, la Genesi non ci dice come eravamo, la Genesi ci dice come sarete. Quando io faccio i corsi biblici di introduzione all'Antico Testamento, parto dall'Esodo, che è l'esperienza di Dio che vi libera, e alla fine, per ultimo, pongo la Genesi. Perché la Genesi, e guardate, lo dice molto bene sua eminenza il cardinale Ravasi, non ci dice come era l'uomo all'inizio, ma ci dice qual è il fine dell'uomo, qual è la fine e il fine dell'uomo. La Genesi è la vera Apocalisse, cioè la rivelazione della creazione completa, una creazione che può avvenire soltanto in Cristo. Il giardino dell'Eden non è un luogo geografico, è una situazione di rapporto comunionale con Dio, e questo rapporto comunionale con Dio avviene soltanto in Cristo, per Cristo e con Cristo, perché soltanto in Cristo, con Cristo e per Cristo, che la finitudine umana viene portata nell'infinito di Dio. Allora il paradiso di cui parla la Genesi è Cristo, è Cristo. Cristo è il luogo della nostra comunione con il Padre. Cristo è colui che ci fa vedere il Padre, che ci fa passeggiare con Lui nella brezza della sera. Come dicevano i padri, che dicevano «Creavit Deus Adam e potuiterum in paradiso, id est in Cristo». Cioè Dio creò l'Adam e lo pose in paradiso, cioè lo pose nel Cristo. È Cristo il compimento della creazione. E guardate che la Chiesa in questo ha sempre una logica stringente. Il Concilio di Trento aveva tra le sue scomuniche aveva detto, attenzione, chi neghi che la morte, virgola, intesa come disfacimento corporeo, virgola, sia frutto del peccato, anatema sit. Allora, che cosa vuol dire questo? Rana aveva fatto un bellissimo testo su questa piccola definizione. La morte, il peccato sicuramente ha peggiorato le cose. Ha portato che cosa? Ha portato il disfacimento corporeo. Ma la morte ci sarebbe stata lo stesso, perché la morte fa parte del nostro essere creature. Il peccato, se volete, ha rovinato le cose e ha portato anche al disfacimento corporeo. Tant'è vero che Maria Santissima, che noi consideriamo immacolata, senza peccato originale, è soggetta alla morte. Chi va a Gerusalemme sa che ci sono almeno due o tre chiese che si contendono il luogo della Dormitio Mariae, cioè dove Maria è morta. Ma la Chiesa ti dice, sì, Maria è morta, ma non avendo avuto il peccato originale, non ha visto il disfacimento corporeo. Ecco il dogma dell'assunzione col corpo. Vedete? Quindi la morte fa parte del nostro essere non Dio. La morte fa parte del nostro essere creature. Il male fa parte del fatto che non siamo perfetti come il creatore. Il peccato ci aggiunge del suo, sicuramente. Ma sicuramente la prima motivazione del perché il dolore è perché sono limitato, è perché sono creatura, è perché sono altro da Dio. Quando un mio paziente mi dice, ma perché Dio mi manda questo? Io gli rispondo, non è Dio che gli manda questo. Ci viene la malattia grave, ci viene il tumore, ci viene la sofferenza, ci viene la morte, proprio perché non siamo Dio, proprio perché siamo altri da Lui, proprio perché siamo diversi da Lui. Ma Dio, che ci ama alla follia, che cosa fa? Scende dai suoi cieli, viene a prendere su di sé la mia malattia, la mia sofferenza, la mia morte, e le trasfigura nella sua vita divina. E allora ecco, e concludo, c'è un libro della Genesi meraviglioso, scusate, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, meraviglioso, che io amo tantissimo, che è la grande risposta, già nell'Antico Testamento, di Dio a questo tema, che è il libro di Giobbe. Voi sapete che nel libro di Giobbe Dio raccoglie questa sfida dell'uomo che gli chiede ma perché il dolore? E per un libro intero tratta di questo, e lo tratta nel libro di Giobbe. Giobbe che è prototipo di ogni sofferente, Giobbe nostro contemporaneo. Kierkegaard diceva che ciascuno di noi dovrebbe avere sempre sul comodino della notte il libro di Giobbe e leggere una pagina tutte le sere, nostro contemporaneo degli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra, l'uomo che grida contro Dio, l'uomo che si ribella a Dio, l'uomo con l'ansia di guarigione, pieno di contraddizioni, in preda a una schizofrenia spirituale tra disperazione e speranza, maledizione e invocazione, lotta e rassegnazione. Giobbe siamo noi, Giobbe sono io. Tutti siamo passati o passeremo nelle sue vesti, provati nella nostra carne o nella carne dei nostri cari, dei nostri amici, dei nostri familiari. Voi sapete che in origine era una leggenda, un'antica storia folcloristica del secondo millennio avanti Cristo, che parlava di uno sceicco arabo, di un certo Iov, del paese di Uz, forse in Edom, a sud-est del Mar Morto, il quale viene messo alla prova dal suo Dio e viene premiato per la sua fedeltà nonostante tutte le disgrazie. Voi le sapete, prima gli arrivano i predoni, gli portano via tutti i greggi, poi gli casca la casa sui suoi figli e muoiono tutti i suoi 10 figli, poi lui stesso diventa un vero e proprio trattato di patologia medica. Io nel mio libro su Perché il dolore sono anche divertito a fargli le diagnosi, aveva di tutto, insomma, aveva dal cancro all'angina pectoris, all'aterosclerosi, all'osteoporosi, all'impetigine, alle malattie infettive. Giobbe è il prototipo di ogni sofferenza, ogni sofferenza è in lui. E allora Giobbe, in questo mucchio di cenere o di letame, come lo raffigura la tradizione, a un certo momento alza i pugni contro Dio e dice: Dio, io non accetto la teologia della retribuzione. I suoi amici gli vengono a dire: sei finito così perché chissà cosa avevi fatto, sembravi tanto buono, sembravi tanto pio, ma se sei finito così è perché ne avevi combinato uno e Dio ti ha castigato. E lui osa alzarsi e alzare i pugni al Signore e dice: io non ho fatto niente, sei tu Dio che sei un Dio leopardo, sei un Dio che ci attacca, sei un Dio arciere, sciandalla arciere lo chiama, sei un Dio che ci colpisce, sei un Dio che non hai pietà degli uomini, vieni a dirmi perché io che sono sempre stato un giusto devo soffrire in questa maniera. E allora abbiamo questo grande finale in cui questo Dio viene a dirglielo. Questo Dio scende dai cieli, in realtà non è una teofania, è una logofania, è la parola che si rivela. E questo Dio gli fa un discorso bellissimo. Dice: io sono amore, io sono provvidenza, io penso ai parti delle camosce sulla Samarella, sul Gran Paradiso e sul Monte Bianco, io penso ai piccoli del corvo, io penso all'asino selvatico nel deserto, io penso a tutte le creature, io amo questo creato, io amo tutte le cose che ho creato. C'è qui già un discorso che anticipa quello che dirà Gesù quando ci presenterà Dio come il Padre amoroso che pensa e provvede agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, che vigila sulla sorte dei passerotti. Ecco, all'uomo che chiede a Dio perché il dolore, Dio risponde dicendo: io sono amore, io sono provvidenza, io voglio bene al creato, io voglio la felicità di tutti. E allora Giobbe si sente smarrito e dice: Signore, ora la mia fede non si basa più sul sentito dire, ora ti ho sperimentato, ora so chi tu sia, e a questo punto taccio e accetto la tua esatta, il tuo piano, il tuo mistero. Ecco, Giobbe ha capito che Dio è amore perché Dio gli ha parlato e gli ha spiegato la sua presenza amorosa nel creato. Giobbe è uscito per un attimo dal suo dolore, dalla sua disperazione, ed è diventato capace di contemplare la creazione, e ha scoperto nella creazione lo stile, l'orma di un Dio che è amore. Ma soprattutto Giobbe ha incontrato personalmente Dio, di un Dio che, guardate bene, non è venuto a guarirlo, ma è sceso dall'alto dei cieli e si è venuto a mettere lì, accanto a Giobbe, a fianco, sul suo letamaio. È un Dio che viene a sedersi sul letamaio vicino a Giobbe, e me lo immagino così, abbracciati uno con l'altro, uno con la testa appoggiata alla spalla dell'altro, che chiacchierano. Ecco, vedete, Giobbe ha capito la presenza di Dio al mio fianco nel momento del dolore. Giobbe ha capito che Dio scende dai cieli per ascoltare la sofferenza degli uomini, per prendere su di sé la sofferenza degli uomini. Giobbe sta facendo l'esperienza dell'Emanuele, del Dio con noi, che vedrà proprio la massima espressione nell'incarnazione del Figlio, per la quale Dio stesso non solo verrà al nostro fianco, ma si farà uno di noi, scenderà, scusate, nei nostri letamari, nei nostri mucchi di cenere, e il dolore diventa allora il luogo dell'esperienza più profonda. Voi sapete che originariamente il libro di Giobbe finiva qui. Quella che noi vediamo, la cosiddetta happy end, il lieto fine, che Giobbe a questo punto viene risanato, viene reintegrato di tutto il suo patrimonio, ha di nuovo figli e figlie, diventa di nuovo il più potente sceicco d'Arabia, è un'aggiunta posteriore. È un'aggiunta posteriore. Dal punto di vista esegetico, gli ultimi versetti non fanno parte del libro di Giobbe. Sono il segno dello scandalo dell'uomo, che non sopporta questa idea di un Dio che non è il tappabuchi della nostra debolezza, dei nostri limiti, ma il Dio che si fa uno di noi, il Dio che soffre con noi per un'insondabile economia d'amore. E sarà il grande mistero che contempleremo nel prossimo incontro, questo grande scandalo di un Dio che non è colui che con la bacchetta magica fa sparire il male, ma rispetta l'alterità del creato, e l'unico modo per superare l'alterità del creato che egli trova è quello di entrare lui nella finitudine del creato, fino alla morte, fino alla morte di croce, fino alla discesa agli inferi, per raschiare davvero fino in fondo la sofferenza degli uomini, per prendere su di sé ogni male, ogni angoscia, ogni nostra paura e trasfigurarla nella vita divina. Sarà il grande annuncio di Gesù Cristo che contempleremo nell'incontro di giovedì prossimo.
Ringraziamo il dottor Miglietta perché ci ha fatto una lezione veramente della parola. Se ci sono delle domande,
prego.
Vediamo che bello questo centrale.
Diciamo, in riferimento alla cristianesimo, no? Sarei relazionato con qualche la vita dell'uomo, che la vita sulla terra sono veramente degli arretrati. Come si colloca l'Homo sapiens? Fare capire che la Chiesa cattolica si allaccia un po' all'evoluzionismo, che è sempre convinto ad accettare le teorie dell'antiano, almeno non il neo-determinismo, ma un determinismo nel senso più sano, se così possiamo dire, che non pregiudica l'esistenza di Dio, nel senso di Dio. E dal momento in cui c'è questa collocazione dell'Homo sapiens, presupponendo che Dio l'abbia creato, cioè l'uomo, dall'origine del, cioè l'uomo, di tornare a vedeva, di salda non usate, sarà sempre questa la questione. No? Come viene a collocarsi questa evoluzione dell'Homo sapiens nel momento in cui vi è questa coscienza dell'esistenza di Dio? Perché si presume che l'Homo sapiens non abbia un'idea ben precisa, o meglio, nel tempo sì, piano piano, dell'esistenza di Dio, cioè una piena coscienza che viene ad acquistare man mano. E come si colloca nell'ambito di Adamo ed Eva in Genesi? E la domanda di cui poi lei accennava che i vertebrati, che erano prima dell'Homo sapiens, morivano, ce ne sono anche esistenti. Perciò c'è anche l'esistenza dalla morte. Io leggo in tante parti dell'Antico e del Nuovo Testamento che la morte è esistito nel momento in cui è esistito il peccato, l'origine del peccato. Cioè, questo mi fa una rivelazione posteriore, non anteriore, cioè, nel senso che io venga a sapere il seguito. E dal momento in cui poi, leggendo sempre l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, cioè la lettera apostolica di Paolo soprattutto, afferma proprio questa questione. Peccato ha l'origine a causa, cominciando da Adamo ed Eva, del peccato originale. So che era un modo simbolico di apporre il discorso in Genesi di Adamo ed Eva, che tutto è simbolico. Perciò, come viene a collocarsi questa origine del peccato? L'uomo, quando ha coscienza, l'uomo sapio, quando ha coscienza di questa esistenza di Dio. È come quando Dio si accosta all'uomo sapiens, che nella sua piena conoscenza, cioè tipo Adamo ed Eva, come si accosta a lui di parlare. E il re dice che tutto si adempia, in Genesi, dopo, cioè nel senso che in Cristo c'è la redenzione e il resto. È una perfezione più perfetta, ma in quell'ambito lì come la dobbiamo, cioè, interpretarla?
Mi pone tante domande.
Scusi, dottore, preferisci che raccogliamo un po' di domande?
Allora,
no, dica lei.
È uguale per me, anzi, allora prendo un avviso e
no, dica lei come
scrivere. Come volete voi, se volete farmi le domande va bene, così te le scrivo. Sì, no, va bene. Me le scrivo solo perché.
Tanto c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda.
Fate domande, io mi prendo
e forse non, per adesso non mi sorgono ancora.
Allora comincio a rispondere alle interessantissime cose che sono state dette adesso. Allora, ci sono tre ordini di cose. Primo, già nel 1943 la Divine Flante Spiritu ci diceva che dobbiamo usare nella lettura della Bibbia la conoscenza del metodo storico critico, cioè di capire che Dio ha parlato agli uomini attraverso la cultura del loro tempo, attraverso le loro modalità espressive, attraverso la mentalità, le conoscenze che allora avevano. Questa è una cosa molto vecchia, già dal 43, quindi non è che qualcuno dice la Chiesa ha accettato il darwinismo solo dopo il Concilio, no, già il 43, Pio XII, aveva fatto questa bellissima enciclica in cui invitava a scoprire i cosiddetti generi letterari, cioè a capire che la Bibbia è una collezione di libri che viaggiano per un periodo che probabilmente è di 1200 anni, dai testi più antichi attorno all'anno 1000 fino agli inizi del secondo secolo dopo Cristo, e che quindi in 1200 anni si parla con cultura diversa, con modi simbolici diversi, con espressione differente. Compito dell'esegeta e del credente è, come dirà molto bene Giovanni XXIII nella sua lettera della Quaresima del 57, quando era ancora patriarca di Venezia, è scoprire il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Ecco, questa è la posizione dei cattolici. Ho tanti amici riformati che invece sono fondamentalisti, cioè che loro leggono la Bibbia alla lettera, e quando io come medico, come scienziato gli dico ma questo non concorda con la scienza, loro ti parlano del diluvionismo, cioè dicono ma il diluvio ha cancellato tutti i dati scientifici, li ha sconvolti eccetera, oppure parlano del cosiddetto concordismo, cioè i sei giorni della creazione più un settimo sarebbero in realtà differenti ere geologiche. La posizione dei cattolici attualmente invece no, la posizione dei cattolici è, pur rispettando quelli che fanno anche questo tipo di lettura, è che possiamo pienamente, ecco il grande lavoro che fa Benedetto XVI, conciliare fede e ragione, proprio perché quello che la scienza attualmente ci porta a dire, cioè che sia stata questa evoluzione dal Big Bang primordiale all'uomo, è qualche cosa che è pienamente compatibile con i testi biblici, a patto che ovviamente si colga il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Qual è il tesoro della verità che i testi della Genesi ci dicono? Ci dicono, primo, che questo creato non si è fatto da solo, ma che ha avuto un'origine altra da lui. questa origine altra da lui è quella che noi chiamiamo Dio, è quella che noi chiamiamo il creatore. Questa è la prima grande rivelazione. Secondo, fra tutti gli esseri della terra, fra tutti gli animali, ce n'è uno solo che è Selem Demut Elonai, cioè immagine e somiglianza di Dio. Questa immagine e somiglianza di Dio è Adam. Solo l'Adam è immagine e somiglianza di Dio. Quindi classicamente la Chiesa dice, la rivelazione ci dice che sicuramente c'è stato l'intervento primordiale di Dio che non ha creato un mondo come adesso c'è, ma se volete ha immesso i semi del creato nel cosmo con questa capacità evolutiva, che a un certo momento è intervenuto per dare a quel tipo di scimmia la sua immagine e la sua somiglianza. In termini greci potremmo chiamarli anima, potremmo parlare di spirito, potete chiamarlo come volete, ma il fatto che noi abbiamo una capacità di pensiero, di relazione, di amore, di dire di sì al suo amore, che il mio gatto non ha, che il mio cane non ha, che il passerotto non ha, eccetera, pur essendo anche queste creature amatissime dal Signore. Ecco, questa è la grande rivelazione. In questo c'è altro problema. Quando l'uomo ha cominciato a capire che c'era un Dio, io credo che nel momento in cui l'uomo ha dentro di sé l'immagine e somiglianza di Dio, si relaziona con un essere superiore. Lo dice molto bene Paolo nel secondo capitolo della lettera ai Romani, no? Quando dice che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo l'orma incancellabile della sua presenza. E addirittura Paolo s'arrabbia e dice: sono quindi inescusabili, dice, coloro che non ammettono l'esistenza di un Dio, perché Dio ha radicato nel cuore dell'uomo l'orma della sua presenza. Questo possiamo dire che nel momento stesso in cui Dio fa quell'uomo a sua immagine e somiglianza, gli pone dentro questa capacità di relazionarsi con lui. Per me questo è un discorso abbastanza facile, perché io vado quasi tutti gli anni giù in Roraima e vado tra gli Yanomami. Gli Yanomami sono il popolo che è considerato più antico della Terra. Attualmente vivono una civiltà del 12.000 a.C. Sono uomini che non hanno ancora conosciuto l'età della pietra, non sono ancora all'età della pietra, sono all'età del legno. Ma se c'è un popolo che ha una spiritualità meravigliosa, sono i miei amici di Anomali. Tant'è vero che i missionari della Consolata sono in dialogo interreligioso, come dicono loro, con queste popolazioni. Perché sono popolazioni che hanno un senso della presenza del Creatore, sono popolazioni che ogni giorno fanno 2 ore di lezione divina, sulle amache lo sciamano dalle 2 di notte alle 4 di notte racconta i miti, è la loro lezione divina, e gli Yanomami pregano tantissimo, tant'è vero che loro immaginano il mondo come una grande cupola, una grande volta, che dicono loro si schiaccerebbe sulla terra e si ammazzerebbe tutti se gli Yanomami non tenessero sulla volta come le loro preghiere. Le preghiere degli Yanomami tengono sulla volta del cielo. Quindi vedete un popolo che non ha ancora scoperto la pietra, perché sono ancora all'età del legno. Il popolo più primitivo attualmente presente nel mondo ha un senso di Dio, magari confuso perché è una visione ancora politeista, anche se all'interno di questo politeismo c'è un Dio supremo, che poi la storia di Israele, io sto facendo con gli amici il corso sul libro dei re e stiamo scoprendo che Israele arriva a capire che Dio è luce, un solo Dio, nel 4 secolo avanti Cristo, durante l'esilio, 5-4 secolo, perché prima è il Dio di Israele. Cosa vuol dire che è il Dio di Israele? Vuol dire che è il Dio di Israele, ma l'Egitto ha il suo Dio, ma i Fenici hanno il loro Dio, ma i Mesopotami hanno il loro Dio. E all'inizio si ha una monolatria, non un monoteismo. Israele dice, e anche i profeti, voi dovete adorare il Dio di Israele, gli altri dei non vi dovete adorare, ma non si dice che non esistono. Solo lentamente si capisce che è il Dio salvatore, che è il Dio dell'esodo, che è il Dio liberatore, è anche l'unico Dio creatore del cielo e della terra. E si passa dalla monolatria al monoteismo. È un cammino che Israele fa con difficoltà, e sicuramente al tempo di Davide, al tempo di Salomone, al tempo dei re, non c'era questo concetto di un Dio unico. Dio era un Dio più forte degli altri dei, al limite, ma era un Dio che tutte le volte se la giocava. Perché gli altri dei c'erano,
lentamente si fa presente alla fine di questo cammino. Ma se Dio è così forte che mi libera, eccetera, è l'unico Dio, è colui che ha fatto il cielo e la terra. E allora si passa dalla monolatria, cioè adoro un solo Dio, ma ce n'è anche altri, al monoteismo. No, professo che c'è un solo Dio, che non avrai altro Dio fuori di me. Ma non avrai altro Dio fuori di me nel senso che ci sono solo io, non nel senso che ce ne tanti, ma tu adori solo me. Perché all'inizio Israele lo capisce in quella maniera. Quindi credo che questo processo, che noi vediamo molto bene nella Bibbia, sia in realtà il processo che vedo adesso nei miei anomami, ma che vedo tranquillamente come realizzato nel primo uomo. Il primo uomo ha dentro di sé quest'orma del divino e lentamente comincia a capire che questo divino si relaziona con lui, fino ad arrivare poi a delle chiamate esplicite che diventeranno la chiamata di Abramo, che diventeranno poi la storia di Israele, la storia della salvezza, così come la conosciamo noi. In questo, no? Dove si situa il peccato? Nel momento in cui l'uomo è Selem de Mutiave, cioè immagine e somiglianza di Dio, come Dio diventa libero, diventa capace di amare. Quindi capace di dirgli di sì o capace di dirgli di no. Questa capacità di dirgli di sì o di no sicuramente può migliorare o peggiorare il creato. Peggiorare il creato, la morte. La morte però come è stata specificata dal Concilio di Trento. Non come il fatto che se non ci fosse stato il peccato non sarebbero morti, ma la morte intesa come disfacimento corporeo. Questo è il dogma della fede cristiana. Cioè gli uomini sarebbero ugualmente morti, ma sarebbero stati tutti assunti in cielo. Stiamo parlando di assurdo, ma è per capire perché invece è vero. Se l'uomo non avesse mai peccato, tutti noi alla nostra morte, anche corporalmente, saremmo stati assunti in cielo come l'unica che non ha mai peccato, la Beatissima Vergine Maria, che è stata direttamente assunta in cielo. E questa è anche la lettura corretta di Paolo. Cioè Paolo nella lettera ai Romani, quando fa questo grande discorso, dovete sempre intendere che parla della morte, virgola, intesa come disfacimento corporeo. Su questo c'è un pronunciamento ufficiale della Chiesa nel Concilio di Trento.
Paolo, se il nuovo senso della salvezza parla che tutta la creazione insieme se toglie le parti,
certo,
finché i figli di Dio non danno la liberazione.
Questa è un'altra cosa molto bella, Romani 8 quello è. Allora,
cioè la morte c'è dal cielo. Allora ci abbiamo un monogenismo o poligenismo. Voglio capire quello anche dall'inizio della vita, cioè nel senso che dalla nascita dell'Homo sapiens in cui apprende di essere figlio di Dio, alla fine è quello, cioè questa collocazione che Dio
su quello, la Santa Romana Chiesa non ti dice nulla, ti dice semplicemente Dio può averlo fatto a una coppia umana da cui sono derivate le altre o da più coppie umane.
Che Dio gli dà l'immagine, la sua immagine e la sua somiglianza. Cioè voglio capire lì in quella collocazione. Cioè, praticamente, non sono due singole scimmie, che adesso diciamo, Eva, vabbè, quello è un simbolismo, insomma. Qui si parla appunto di una, cioè, veramente, l'uomo che nasce da questo...
Allora, attenzione, la Santa Romana Chiesa non è che ha sposato il darwinismo, dice che la fede cattolica è compatibile anche con il darwinismo, punto uno. Punto 2. Se uno vuole essere fondamentalista anche nell'ambito del cattolicesimo, la Chiesa lo lascia. Sembra difficilmente sostenibile, perché allora il discorso del rapporto fede-scienza non può farsi benedire. Ma se lei vuole essere fondamentalista e pensare che Dio abbia preso due babacetti di Adam e poi soffiato sopra, è liberissimo nella Chiesa. Però sul fatto del monogenismo resta il mistero. Cioè, noi non sappiamo se Dio ha preso due scimmie e da allora gli ha dato lo spirito, chiamiamolo noi, e la capacità, quella che chiamiamo l'anima, e tutti noi siamo arrivati da questi, o può aver preso più gruppi da cui. Questo, la Bibbia non dice nulla su questo, ed è una curiosità.
Ma
non è.
Forse
mi sembra di capire che se la Bibbia non dice nulla, la teologia non può...
La teologia deve anche dare una risposta. Cioè,
la Bibbia la lascia libera.
Non possiamo vederla. Ecco il discorso. Lei che dice io sono fondamentalista.
No. Se vuole essere
alla fine si crede di essere un tipo creazionismo, detto in quel senso fondamentalista. No, in quel senso lì no. non può essere preoccupato in quel senso, però c'è accetto la scienza dà l'apporto, l'aiuto alla conoscenza della Bibbia, d'accordo su quello, nulla da eccepire. Però il discorso, la teologia mi deve dare questo aiuto, indirizzo, come mi devo approcciare? Tipo monogenismo o pluralismo? Perché da quello che capisco, loro preferiscono, parlando della Chiesa Cattolica, il monogenismo, perché sarebbe un'antitesi antitesi sul fatto del poligenismo, sarebbe diciamo la contraddizione del peccato originale alla fine, no?
Allora, due cose. Uno, come scriveva oddio, chi era? Che è una cosa molto bella, adesso solo la frase, ma non ricordo più la citazione, diceva, la Chiesa non ci insegna ad andare in cielo, non come si sia in cielo. Galileo sì. Nella lettera a Baroglio, ecco, nella lettera a Baroglio, grazie, la Chiesa ci insegna ad andare in cielo e non come funziona il cielo. Su queste meccanicità, se il Signore ha infuso la sua anima a due da cui poi siamo nati tutti, o ha infuso più gruppi, sono curiosità che dalla Bibbia non riusciamo a estrapolare, quindi la Santa Romana Chiesa dice, la rivelazione che c'è in questi brani sono due, che c'è un Dio creatore e che Dio ha fatto gli uomini a sua immagine e somiglianza, cioè capaci di una relazione personale con lui. Questa è la rivelazione. Su come non ci dice niente. Su come non ci dice niente. Ci dice il che, ma non il come. Il resto sono curiosità che sono apertissime alle nostre discussioni, alle nostre così, alle nostre lucubrazioni, eccetera. Ma noi come credenti dobbiamo avere questa rivelazione, che c'è un Dio creatore e che questo Dio creatore mi ha fatto. Se poi ne ha fatti due da cui poi sono nati tutti gli altri, o se ha fatto due gruppi all'inizio che tutti si relazionavano, ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè capace di amore come lui, perché Dio è amore. Allora, che cosa vuol dire essere immagine e somiglianza di Dio? Vuol dire essere capaci di amore, e amore vuol dire dir di sì o dir di no, voler bene o non voler bene. Questo è il grandissimo mistero della nostra vita, questa è anche la grande dignità, la nostra grande ricchezza, no? Noi sappiamo che abbiamo un Dio che si relaziona con noi e che ci ha fatti capaci di relazione. Sicuramente Dio ama tutto il creato. Questo è un discorso molto bello che ha portato avanti. A me Romani 8 piace tantissimo, perché è un discorso veramente di apocalisse, cioè di rivelazione finale, cioè il pensare che tutto il creato, quindi il mondo vegetale, il mondo minerale, il mondo animale, anch'essi sono trasfigurati da Cristo. Che Cristo nel momento in cui prende su di sé la finitudine dell'uomo, prende su di sé anche la finitudine del creato, per cui Paolo in questa visione poetica vede tutto il creato che verrà trasfigurato nella vita divina. Per cui a volte io dico, che non scandalizzare nessuno, se amate il vostro gatto, il vostro cagnolino, questi in qualche misura, misteriosamente, li potremo trovare nella vita di Dio, perché Dio ama la pianta, ama il girasole, ama la roccia. È un Dio che ama tutto il creato. Questa è una cosa molto bella, no? La rivelazione di Paolo, Romani 8, è veramente la fine del platonismo, dello gnosticismo, di quelli che dicevano la materia è peccato, la materia è male, bisogna allontanarsi. No, questa materia è ravvivata dallo Spirito Santo, tutto esiste perché la Ruah Yahweh, non il soffio dello Spirito, Signore, tu ci hai creato e rendi questa creazione viva tramite il suo Spirito. Se per un istante tu togliessi il tuo Spirito dal creato, tutto collerebbe. Quindi tutta la reazione vive, palpita, è della presenza di Dio. La creazione è un atto che non è stato posto una volta per tutte, qui ci sarebbero di tante cose, è una creazione continua. Dio continuamente ci crea. Dice il libro della Sapienza, se tu togliessi il tuo spirito, tutte le cose cesserebbero di esistere, non soltanto l'uomo, ma anche l'albero, anche il fiume, anche la roccia, eccetera. Dio continuamente è colui che crea e mi chiama alla relazione. Ecco le due grandi rivelazioni. Su come concreto ci sono state pagine intere, libri interi, eccetera, la Chiesa non ti dice le cose che la Scrittura ti dice. La Chiesa ti dice quali sono le rivelazioni, poi dal punto di vista scientifico lascia aperto il dibattito che è apertissimo anche tra i darwiniani, se l'uomo si è evoluto da una sola coppia, da più coppie, eccetera, eccetera. La Santa Romana Chiesa dice, nel momento in cui pensi che Dio è il creatore, tu ti puoi relazionare con lui. E oggi questa è la grande e più bella rivelazione. Su come studiamo, vediamo, gli scienziati, i biologi, si viene da fare,
sì, eccetera. Volevo dire appunto che mi sembra di capire quindi che c'è forse torniamo al discorso che è stato un incontro su fede e scienza, compatibili e incompatibili. In realtà sono compatibili e il conflitto viene quando uno vuole rendere, cioè sono compatibili, ma il conflitto quando una delle due discipline
fare la cancella, certo.
Allora volevo avvisare che sarebbe previsto, devo ancora contattarlo, comunque uno o più incontri con un professore, un biologo, che quindi tratterà anche i problemi della vita, dell'origine della vita dal punto di vista scientifico, come è venuto il professor Tartaglia a parlarci e verrà ancora a parlarci dell'origine dell'universo. Chiaramente è un discorso di scienza che può aiutarci e accompagna, affianca, no, il discorso della fede, mi sembra di aver capito così, ma la fede invece ci parla della nostra salvezza, del cammino della salvezza, certo. Quindi non è sostanziale con magari qualche conoscenza scientifica o no, giusto?
Però io credo che tutto quello che è scienza, tutto quello che è conoscenza è una lode al creatore. Cioè, se guardate, i grandi scienziati erano spesso gesuiti, barnabiti, sacerdoti, persone che più studiavano, pensate a Mendel, no? Le famose leggi di Mendel, la genetica, è nata per studi religiosi che più studiavano i misteri della genetica e più odavano Dio per la bellezza del creato, insomma. Quindi tutto quello che può essere il progresso scientifico è visto come una benedizione, d'altra parte il Signore ci rende co-creatori, Adesso io non ho fatto esegesi di quel brano, ma quando il Signore pone l'Adam nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse, sono due termini molto belli, sono due termini che noi traduciamo a volte un po' banalmente, ma indicano proprio il coltivasse la gentilezza del giardiniere più raffinato e custodisse la pastoralità del pastore che tiene il gregge, cioè era un uomo che doveva amare questo creato e farlo più bello. Ed è bello che il Signore ci renda partecipi della sua capacità creativa, cioè nel momento in cui Dio fa l'uomo lo rende capace della sua fecondità, lo chiama ad essere co-creatore, lo chiama a fare un creato sempre più bello, come ci ha detto il Catechismo, un creato che è in stato di via verso la perfezione. E ciascuno di noi è chiamato già qui a portare la sua pietra, il suo mattone per un mondo più bello, per un mondo più perfetto, che compie davvero il sogno di Dio. C'era un signore che ha alzato la mano.
Altre domande?
Sì, ma vado a fare una domanda.
Prego.
Non è al vostro livello, sai che non so come si porta la
parola. Aspetta.
No, figurati. La domanda ha un doppio senso, se si dice che perché non cerchiamo sempre di sapere chi abita il nostro piano, se non sappiamo chi abita il nostro piano? Perché cerchiamo sempre troppo in alto, senza stare un po' più in basso.
Allora, attenzione, io credo che l'uomo, che per capire a che piano siamo, dobbiamo capire quanti piani ha la casa. E il grande problema di questi tempi è che la gente crede che siamo tutti soltanto a pian terreno o in cantina e non capiscono che invece questa casa ha tanti piani. È un problema secondo me davvero drammatico. Io quello che vedo attorno a me è la mancanza, e in questo mi sento pontificio mille per mille, cioè io amo molto questo pontefice che dice pensate, ragionate, cercate perché delle cose. Il grande dramma, soprattutto dei giovani, è che non si interrogano, che non trovano un senso alla vita e allora la sprecano questa vita. Il tema per esempio della vocazione tra i giovani non esiste più. Perché? Perché, adesso esagero, poi c'è sempre, no? Chi, ma come discorso di massa. Perché? Perché non c'è più questa ricerca di dove, chi sono, le grandi domande, da dove vengo e dove vado. Questo è il discorso della vocazione, cioè sono chiamato a che cosa. E allora questo dà tanta disperazione. Io vedo spesso, sarà per il mestiere che faccio, no? Attorno a me dei depressi, vedo solo più depressi, no? Voi sapete che a un ambulatorio di un medico di famiglia il 67% dei pazienti che afferiscono sono per malattie psicosomatiche. È una cosa drammatica, cioè due terzi quasi, no? Ecco, perché? Perché non c'è più il senso del vivere. E io il senso del vivere lo trovo quando capisco anche il senso del morire. Perché altrimenti la morte, in fondo, che cos'è? È l'epifenomeno, il sunto di tutte le mie paure. Diceva molto bene Freud, no? Tutta la nostra vita è questa lotta tra il Thanatos e il Bios, cioè tra la morte e la vita. Noi aneghiamo alla vita, ma abbiamo sempre la paura di morire. E questa paura è quella che ci attanaglia tanto. Perché? Perché la gente pensa, ma non c'è soluzione. Io credo che invece la scrittura per prima e poi tutta la grande rivelazione ci dice no, la soluzione c'è, il senso c'è, questo senso è questa meravigliosa relazione con Dio che ti ha chiamato e che vuole che tu diventi il suo amante e il suo sposo. Questa cosa non dobbiamo mai stancarci di predicarla al tempo opportuno e inopportuno. Ecco perché è vero che dobbiamo avere la massima solidarietà con quelli del nostro piano, ma dobbiamo anche capire che esiste anche un piano di sopra e che quando viene l'allagamento, lo tsunami, l'inondazione, possiamo sempre salire a questo piano di sopra.
La domanda è che poi posso provare una piccola, sono domande forse stupide.
No, sono molto bene.
Perché non si è sempre in grado di conoscere la nostra dimensione, più che cercare, con tutto il rispetto dell'espressione vostra, che anzi sono molto sempre contento di seguirvi nelle difficoltà teologiche, nelle espressioni più complesse, ma la semplicità di amare, no? È un insegnamento che lui, Gesù, c'è sempre. Siate semplici e vivete da voi semplici, senza lambicare il cervello, no? Ma io dico, perché noi non siamo capaci di imparare ad amare? Che cos'è che si manca? Io non ho bisogno, oggi proprio ho avuto una discussione di 4 ore su un argomento di questa portata. Ma io dicevo, alla fine non ti devi preoccupare se è l'uomo sapiente, se è l'uomo eretto, i tipi di egiziani. Con tutto il rispetto della vostra cultura, non voglio offendere nessuno, non sono capace di offendere, spero di non toccare nessuna cultura che è sicuramente superiore alla mia. Ma vuol dire essere semplici e riconoscere le cose semplici e imparare a rispettare tutto. Gesù dice sempre amo tutti come io amo voi e forse la più semplice.
Hai pienamente ragione, Gesù dice se non diventeremo come bambini non entreremo nei cieli. Ti ringrazio Padre che hai nascosto queste cose ai saggi e ai sapienti e le hai rivelate agli umili. Però la bellezza della nostra fede è che anche il sapiente, anche l'intelligente e anche super razionale è chiamato alla relazione con Dio. E questa è la bellezza. Cioè, io sono veramente, direi, orgoglioso. A volte capisco, io per la mia mentalità sono estremamente razionale, spacco il cappello in 22 parti, eccetera. Però vedo che questo è anche utile, anche se questa non è la fede, questa non è la fede cristiana. La fede cristiana è poi il momento in cui dico a mio Dio ti amo e lui mi dice ti amo e viviamo un rapporto di relazione amorosa, questa è la fede. Però è anche bello, no, come dice Pietro nella sua prima lettera, di saper rendere ragione della speranza che è in voi. Cioè noi dobbiamo sapere rendere ragione, noi dobbiamo sapere che di fronte a tutti gli uomini noi stiamo davvero, abbiamo avuto il dono della conoscenza della verità. Dono che non è da tutti. Paolo nella lettera a Tito dice non di tutti è la fede. Però noi abbiamo questo dono che poi dobbiamo partecipare agli altri. Voi sapete che io lo dico sempre, spero di non scandalizzare nessuno, se ogni tanto qualcuno si scandalizza. Il battesimo non è tanto per la salvezza, quasi che se uno non fosse battezzato non si salverebbe. I miei indios che non hanno mai visto il bianco, nella mia area a Catrimani ci sono 9 gruppi che non hanno mai visto i bianchi e di questi sicuramente almeno 3 non ne hanno neanche sentito parlare. Se andate sul mio sito www.gmg.org vedete questo video che ha fatto Rete Globo sull'invasione dei Galimperos e sono passati con un elicottero e hanno trovato una tribù che non si sapeva che esistesse, e questa tribù non sa. Quando sono stato nel 2006 alla FUNAI, al Ministero per gli Affari Indigeni a Brasilia, e ho parlato con il direttore della FUNAI, mi diceva che sicuramente in Brasile ci sono ancora 54 tribù che non hanno mai visto i bianchi, e nella mia area ce n'è sicuramente 9, perché noi lo sappiamo dagli indigeni che ci dicono che là c'è una tribù che non vi ha mai visto i bianchi. Infatti la foresta è immensa, le dimensioni sono centinaia di migliaia di chilometri, eccetera, no? Ecco, questi qui che non hanno mai avuto il battesimo si dannano, vanno all'inferno, ma neanche per idea. Se questi vivono, come dice Paolo nella lettera ai Romani, secondo coscienza, cioè hanno questa relazione con Dio così come lo hanno capito, continuano nella preghiera, nella solidarietà della vita comunitaria, questi vanno in paradiso. Allora, qual è la differenza tra me che sono battezzato e loro? Il battesimo non è tanto per la salvezza, il battesimo è per la missione. Il battesimo mi fa missionario. Se io ho avuto la conoscenza del Signore tramite la sua rivelazione, tramite la scrittura, il mio impegno è non accrogiolarmi soltanto nell'amore di Dio, ma infiammare, infuocare la terra dell'amore di Dio, ma annunciarlo agli altri. Ecco perché il decreto Gentes al capitolo 2 diceva: nel momento in cui la Chiesa prende coscienza di sé, si scopre per sua misura, non dice salvata, ma missionaria. Perché è salvato anche l'indios che non ha mai conosciuto il bianco e quindi non ha conosciuto il Vangelo e quindi non ha potuto essere battezzato. Ma noi siamo chiamati per chiamare, siamo, come dice Paolo, consolati per consolare, evangelizzati per evangelizzare. Questo è il senso del nostro battesimo. Quindi è proprio vero quello che dici, cioè che nel momento in cui noi incontriamo la verità, a un certo momento siamo quelli che poi la raccontano tutti quelli che sono nel loro piano e la trasfondono e la portano. E la bellezza di iniziative come questa, come il centro Chi cerca trova, è proprio questa, di essere un luogo dove ai lontani soprattutto si fa l'annuncio, si fa il kerygma, si dà una speranza, si indica davvero la via di una salvezza intesa nel senso pieno, che non è non andare in inferno, ma è una qualcosa di molto più profondo, trovare la felicità, e trovare la gioia, e trovare il senso dell'esistere, insomma.